Rete 1, siamo qui con la seconda parte della trasmissione per cambiare argomento e andare in Africa, in particolare in Tanzania. Questa è la parte che noi chiamiamo la pulce culture altre.
Culture molto altre, il nostro ospite è tornato per raccontarci uno dei suoi viaggi e per consegnarci uno dei suoi libri. Diciamo che più o meno ad ogni avventura, ogni viaggio si prende poi il tempo di far sedimentare e far respirare e poi cogliere quelli che sono gli ingredienti principali. Ci ha abituato a delle avventure e qui ce n'è una nuova. Allora, come piace alla pulce nell'orecchio culture altre, immaginiamo la cartina e intanto salutiamo il nostro ospite.
Ciao,
Federico Iannacone, bentornato, viaggiatore, scrittore, editore. Ci situiamo in un punto ben preciso dell'Africa.
La Tanzania, quindi nella parte a sud della Tanzania in realtà, perché il mio viaggio è un po' stato diverso dal solito, nel senso che normalmente si va per fare i safari, si va nella parte nord della Tanzania. Io ho preferito la parte sud semplicemente perché era meno turistica, meno battuta e quindi era più facile fare quello che volevo fare.
In pratica parliamo di un trekking che il nostro ospite ha fatto in modalità selvaggia, praticamente, insomma, senza troppe protezioni, senza alloggio molto organizzati e gironzolando a piedi, cosa che normalmente, insomma, non si fa, di solito si usano i fuoristrada.
Esatto, sì. Adesso si sta iniziando a fare magari qualche passeggiata a piedi, no? Iniziano a proporre soprattutto nella parte a nord. Però sì, di solito si va in jeep. Io ho fatto una prima parte in jeep, anche perché ho portato con me mia moglie, quindi ho cercato di alleggerire un po' la cosa, ma la buona parte è stata fatta proprio a piedi e quella è stata, secondo me, la parte in assoluto più bella.
E qua di nuovo serve la cartina, perché tra gli ascoltatori della Pulce nell'Orecchio e della Rete 1 in generale sappiamo che ci sono molti appassionati di viaggi intesi proprio come scoperta, quindi da dove a dove cerchiamo di essere precisi.
Allora, sono partito da Dar es Salaam, che è sul mare, è una grande città, e da lì ci siamo spostati prima appunto in jeep. Abbiamo fatto prima il parco Mikumi, che è un pochettino più tranquillo, diciamo, abbiamo fatto in jeep quello, e poi ci siamo spostati verso sud, quindi nel Selous Park. Il Selous Park è invece piuttosto selvaggio. L'ho scelto per un motivo preciso: primo, perché mi facevano fare un po', ero un po' più libero; secondo, perché sembra una cosa brutta, ma poi spiego perché è l'unico parco dove purtroppo si va ancora a caccia, e ho scelto per un motivo preciso, proprio perché dove si va a caccia gli animali sono più schivi. Non mi piaceva l'idea di andare in un posto dove molti safari ormai gli animali sono talmente abituati all'uomo che diventa poco naturale, no? La ricerca è molto veloce, si trova tutto subito, e quindi mi piaceva più andare in un posto dove invece gli animali fossero molto meno abituati all'uomo e più, un pochettino più schivi.
E la caccia, ha sentito che veniva praticata mentre tu eri in questi posti?
E allora, purtroppo no, cioè per fortuna no, ma diciamo che c'è il Selous Park, è immenso, e c'è una piccola zona in cui si può cacciare, e tutto il resto invece del parco non lo permette. Quindi dove sono andato io no, però gli animali sono gli stessi, perché non è un parco assolutamente senza nessun tipo di recinzione, quindi gli animali si spostano da una zona all'altra. Quindi sì, ho notato.
Non tutti gli animali sono cacciabili, comunque si può cacciare, ma non è aperta su tutti gli specie.
Allora, io non sono molto pratico di questo, però credo che, ma penso che non tutti siano cacciabili, perché ci sono degli animali in via d'estinzione, però non saprei darti un'informazione precisa. Io non sono un po' contro.
Torniamo in compagnia di Federico e di sua moglie, in questo caso, perché l'avventura è stata condivisa. Naturalmente non è, siamo abituati al fatto che tu pianifichi molto bene, e quindi avevi organizzato anche l'accompagnamento, quindi l'accompagnamento e anche le strutture poi per la notte,
esatto.
Ma anche la protezione individuale.
Sì. Allora, ovviamente ci sono tutte delle regole da seguire, soprattutto quando vai a piedi, perché avevamo una guida che ci ha portato tutto il viaggio, e poi nel momento nel tragitto a piedi abbiamo dovuto prendere altre due guide, diciamo, che erano due militari, e lì si è obbligato ad andare con persone armate, comunque visto la pericolosità della cosa, e loro erano molto bravi a seguire le tracce, a portarci nei posti giusti, ma anche nei posti un po' più sicuri, cioè di tenerci comunque al sicuro, perché bisogna sapere dove muoversi, dove andare e come muoversi, diciamo, nella savana.
I pericoli sono i grandi felini e poi?
Anche, diciamo, principalmente felini, però anche gli ippopotami, ad esempio, che si trovano anche fuori dall'acqua spesso.
Di notte soprattutto.
Di notte, esatto, e sono forse più pericolosi, almeno quanto dicono. Sono più imprevedibili, sono più aggressivi, perché poi alla fine i felini attaccano, ma solo nel momento in cui hanno veramente fame. Se no, li abbiamo incontrati diverse volte e sono molto tranquilli quando hanno appena mangiato, sono veramente... non ti considerano praticamente, e mentre altri animali sono un pochettino più imprevedibili.
Gli ippopotami, se sono in corsa, non guardano in faccia a nessuno, escono di notte appunto per andare a mangiare e sono velocissimi.
Sono velocissimi, sì, ma come tanti grossi animali che non, a volte non si direbbe, no? Sembrano molto lenti a vederli, anche gli orsi ad esempio, ma sono animali molto 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 veloci. Poi comunque sono, danno segni di aggressività, cioè non è un animale che mi dà molta confidenza. Molta...
Ma è una zona con anche rinoceronti?
No, io non ne ho trovati, credo che in quella zona non... Sì, sicuramente, però credo che nel sud della Tanzania sia molto difficile vederli, perché sono, penso che si trovino più a nord. Io non ne ho visti questa volta.
Quanto è durato il trekking, la parte diciamo a piedi?
Ma allora, in realtà quasi una settimana, sette giorni più o meno.
Sì. E si scopre una natura comunque variegata, perché anche qua bisogna sfatare un mito, non è tutto uguale, soprattutto esatto. Se lo fai a piedi, hai una terra sotto i piedi che cambia repentinamente, anche questo forse fa parte del piacere della scoperta di intercettare, di codificare una terra.
Esatto, sì, è veramente, a parte che tutta la zona al sud della Tanzania è veramente incredibile, perché si passa anche quando passi in jeep, si passa da montagne a fiumi, a savana proprio secchissima, quindi io sono stato d'estate, poi chiaramente se si va nel periodo più umido c'è una vegetazione incredibile anche nella savana, però comunque anche camminando nella savana trovi delle parti veramente incredibili, piene di verde, di piante, e la stessa terra della savana, questa terra rossa che spesso si incontra, è bellissima, cioè il colpo d'occhio è veramente fantastico, soprattutto quando vai a piedi.
Immagino che non ci siano i sentieri segnati come da noi, con i cartellini gialli, bianchi, rossi oppure bianchi,
quelli del trekking,
esatto,
no?
Ecco, quindi questo significa andare un po' più lentamente, quanti chilometri al giorno?
Bah, allora non so dirti realmente quanti ne facevamo, ma non molti, perché faceva molto caldo comunque, quindi ci fermavamo spesso, e a differenza per dire di quando sono andato in Finlandia, che arrivavo a fare anche 50 km al giorno tranquillamente, qui penso di averne fatti mai più di 20.
Anche perché proprio io dico sempre, quando si fanno questo tipo di viaggi si diventa un po' animali, no?
Sì.
Ci si trasforma in una sorta di felino per osservare, capire, scovare l'altro animale, ha anche un po' il senso, no? E quindi bisogna capire il linguaggio degli animali, il linguaggio della terra, il linguaggio delle tracce.
Sì, poi infatti ti fermi spessissimo, anche perché a parte che vedi in tutto quello che ti circonda qua sempre qualcosa di bello, perché dai termitai sono tantissime cose da vedere, quindi ti fermi in continuazione, ma sì, sei sempre alla ricerca appunto di tracce, stai seguendo degli animali, perché noi, le nostre guide cercavano degli animali in particolare, sapevano più o meno dove potevano essere in base all'ora in cui vanno a bere, cioè c'è tutta una storia dietro, e chi se ne intende riesce a trovarli anche abbastanza facilmente. La cosa mi ha impressionato tanto, perché penso che andando completamente da soli sarebbe difficile incontrare tutti gli animali che abbiamo visto.
L'acqua è quello che tutti cercano, sia l'uomo che l'animale, e poi appunto ognuno a modo suo. C'è anche un rituale, a volte quando c'è una pozza d'acqua c'è una specie di codice tra le varie specie, dove prima arriva uno poi l'altro, perché tra di loro non è che sono tutti amici.
Esatto, anzi
è come un teatro, ognuno ha il suo tempo e il suo spazio.
Sì, e poi vicino all'acqua si vede sempre, cioè, allora diciamo che nella savana ci sono i predatori e tutti gli altri e le prede, no? Ed è molto interessante, perché si vede gazzelle ad esempio, zebre, sono animali che vivono nella paura, no? Cioè praticamente sono sempre
in allarme.
Sempre in allarme, è una vita un po' stressante e i predatori che hanno fame gli danno la caccia, quindi anche quando vanno a bere, cioè prima di bere ogni animale sta sulla riva tanto tempo prima di mettere la testa sott'acqua, perché comunque ci sono coccodrilli, ci sono diversi animali, soprattutto coccodrilli. Ho visto anche una scena abbastanza brutta, ma è la natura, quindi insomma...
Quindi una predazione?
Sì, di una gazzella proprio in acqua, stava bevendo ed è stata tirata giù da un coccodrillo. È stata una scena impressionante, ma non tanto per la scena che avevo già visto in diversi documentari, no? Ma i rumori, no? Della morte di questa gazzella, che sono stati terribili, ed è una cosa che non avevo mai provato, è molto molto scioccante. Però poi quando vivi lì qualche giorno ti accorgi che non c'è niente di cattivo in questo, no? Cioè è un circolo della vita che è necessario, e all'inizio non lo capisci, dopo un po' di giorni inizi, più vedi più capisci, no?
E poi questa conformazione, appunto, dicevamo, molto variegata, quindi le montagne, no? Perché tanti pensano che non ci siano montagne, invece c'è montagne, colline, foreste, tutto questo costituisce un riparo, un rifugio, ma anche un punto d'osservazione sempre nella dinamica, no? Della vita degli animali, premettendo che appunto si va lì cercando di essere il meno possibile disturbanti, sì, per, esatto. Per la loro realtà. Quindi anche la natura diventa una geografia da intercettare. Allora lì può essere il nascondiglio, là può essere l'osservatorio, sì. Poi ci sono gli uccelli, insomma, ci sono un sacco
ma anche
di
per
cose.
Gli esseri umani, perché la cosa incredibile è che si alternano zone dove la vita è quasi impossibile perché non c'è nulla e non ci sono risorse, a zone invece piene di frutta, cioè è una... mi ha colpito molto questa cosa, cioè persone molto più fortunate che si trovavano a vivere in zone ricche e zone invece molto povere di risorse.
Quindi incontri anche con la popolazione, non soltanto con la fauna, ma anche con della gente che vive grazie appunto al frutto che viene prodotto, ma sicuramente anche con altre risorse.
Sì, abbiamo, soprattutto nei trasferimenti in jeep, abbiamo incontrato diverse persone. E è stato molto interessante perché, allora, prima di tutto mi ha colpito molto, io ho viaggiato tanto nella vita ma mai mi ero sentito così diverso, no? Proprio perché abbiamo fatto delle zone dove di solito non passano turisti, e il fatto di essere bianco attirava talmente tanto l'attenzione di queste persone che ci guardavano a volte veramente come fossimo dei marziani. È una cosa che mi ha fatto riflettere, mi ha fatto capire molto anche di cosa significhi essere diverso, no? da tutti gli altri, cosa che normalmente non mi succede, e quindi è una cosa che mi ha colpito molto. E sono, diciamo, le persone generalmente sono un po' diffidenti, ma poi appena ti conoscono un minimo diventano molto generose, no? È sempre il solito discorso che chi meno ha più è generoso nei confronti degli altri. Abbiamo fatto diversi incontri che sono stati alcuni meno interessanti, alcuni meno belli, alcuni bellissimi, e insomma mi ha lasciato tanto, soprattutto i bambini, è una cosa incredibile l'entusiasmo che hanno anche per le piccolissime cose. Quindi mi è capitato di giocare a pallone con dei bambini piccoli locali che con una palla di carta si divertivano tantissimo.
Il viaggio è anche questo, andare incontro ad un incognito, a qualcosa che non si conosce, e predisporsi proprio ad imparare, non tanto a portare il nostro modo di essere o di vivere, ma quello con tutta la diffidenza e la paura che può esserci da ambo le parti.
Esatto, sì. È bello, il viaggio è bello per quello, è bello per conoscere altre culture, chiaramente non portare la propria, perché no, quello non è, nessuno la vuole la mia cultura in Africa, quindi voglio dire, la cosa bella è proprio di capire tutte le loro abitudini, le loro necessità, ed è stata una bella esperienza.
Per esempio, ecco, nell'ambito delle abitudini, quando si viaggia si incontrano cibi, ci si alimenta in modo diverso, e quindi si scopre anche di che cosa vivono le persone che abitano quei luoghi. Come mangiavate dunque?
Beh, allora, si mangiava, devo dire, benissimo, cosa che non mi aspettavo, nel senso che abbiamo fatto un viaggio molto, cioè chiaramente nei ristoranti si mangiava bene anche là, no? Però nei viaggi così un po' in campi tendati di solito tu mangi molto bene, no? E invece è stato incredibile perché abbiamo mangiato molto bene e loro mangiano principalmente carne. Io ne mangio molto poca, tendo a non mangiarla, però mangiano anche tantissimi legumi, riso e molta frutta chiaramente, dove c'è. E, però ho sempre mangiato bene, devo dire che non sono mai neanche stato male, cosa che non è facilissima anche quella.
Quindi quali tipi di cereali?
Allora, più che altro riso, una sorta di miglio, poi mangiano l'ugali, che è una specie di polenta, assomiglia a una polenta un po' più
bianca,
sì, un po' più, un po' meno
compatta
della
nostra.
Meno
morbida, sì.
E, però sì, molto riso. Si vede anche tanto, anche quando passi con le jeep, vedi tantissimi piccoli scusate, mercatini dove vendono riso, che non ho capito bene dove viene coltivato, però buttano giù dei tappeti e mettono il riso proprio sciolto per terra e lo vendono. Ho visto diversi mercatini locali, ovviamente chiamiamoli mercatini, avevano 2-3 bancarelle molto interessanti con roba locale.
Ma ci sono degli altipiani anche al nord dove ci sono delle coltivazioni, poi i paesi confinanti hanno, e poi ci sono tante cipolle, ci sono le cotture lente, gli aromi, le spezie.
Sì.
Hanno tanto, uno è vero che tanto con poco, no? Perché questo ugali è un po' trasversale anche in Kenya, è un po' il nostro polente spezzatino.
Sì.
Cioè,
sì,
ugali
sì,
e capra,
sì, sì, è vero.
Fa festa.
Sì. No, sì, devo dire che hanno, cioè, le risorse che hanno ovviamente sono limitate, ma ci sono delle zone veramente ricche di frutta, soprattutto di banane, quelle piccoline ovviamente, ma ho visto veramente delle coltivazioni incredibili.
La diapositiva, l'immagine, il momento che ti sei portato a casa, poi ricordiamo il libro, ma se un'immagine che sia un incontro con un essere umano, con la natura o con un animale, una?
Allora, tante. Allora, diciamo che con gli animali mi ha colpito molto l'incontro con un elefante che abbiamo fatto molto molto da vicino. Mi ha colpito molto ovviamente il leone, che è un animale che tutti hanno nel loro immaginario, e devo dire che vederlo da vicino è stata un'esperienza incredibile. E anche persone, soprattutto un incontro che ho fatto con una signora anziana che ha, diciamo, non in ottime condizioni di salute, che abbiamo incrociato per la strada e che è affamata. E questo anche è una cosa che mi ha colpito tanto, perché dalle nostre parti diciamo che la fame è una cosa che non si conosce davvero, no? Diciamo, ci può essere povertà, però non realmente fame. E vedere una persona che non ha da mangiare è una cosa che mi ha emozionato tanto.
Il libro di Federico Iannaccone, ormai ho perso il conto perché ogni viaggio è una pubblicazione di un libro, si intitola Anime nella polvere, è uscito recentemente ed è appunto il resoconto del viaggio di cui ci ha raccontato qualcosa durante questa diretta La Pulce nell'orecchio. Grazie mille per essere venuto a trovarci. Buon viaggio.
Grazie.
Buon viaggio, a presto.